occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
7 minuti dopo le 8, ripassiamo immediatamente le regole. Regola numero 1, controllare sempre le previsioni del tempo. Regola numero 2, controllare di aver controllato le previsioni del tempo. Perché se esci in moto e comincia a diluviare, passi. Ma se esci in moto con la mascherina e comincia a diluviare, poi ti ritrovi con un impacco di acquitrino in faccia che ti viene quasi da dar ragione al generale Pappalardo. Vabbè, vabbè, tutta esperienza fatta anche questa. Allora, come state, ascoltatori? Tutto bene? Oggi l'ombrello, perché a Milano a giugno può piovere come a dicembre può nevicare. Cito il Zangrillo di Giornata, ma non è di lui che oggi parliamo. Di che cosa parliamo invece oggi? Beh, cominciamo parlando e partendo da Conte. Conte che ieri ha inaugurato la sua stagione con la prima conferenza stampa in cortile all'ora dell'aperitivo. Conte che si è dovuto naturalmente concentrare soprattutto sulla questione economica, stanti le previsioni più che fosche e i dati pubblicati sulla perdita dei posti di lavoro. Conte ha parlato di un nuovo inizio, ha detto che questa crisi deve essere l'occasione per disegnare l'Italia che vogliamo, ha parlato di 172 miliardi che aspettano solo di essere spesi, ha lanciato gli stati generali dell'economia, ha detto che convocherà i principali attori del sistema Italia, ha promesso che verranno sbloccati i cantieri, gli investimenti, che si farà l'alta velocità ovunque, ha raccontato opere ferroviarie che non si vedono neanche sull'isola di Sodor del trenino Thomas. Si è lasciato pure sfuggire un ambizioso piano di rinascita che ha poi dovuto frettolosamente sotterrare, come fece Gelli con i vasi di Villa Wanda, perché quel nome, piano di rinascita, suonava un po' troppo P2. Insomma, ha tentato di alzare l'asticella e di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, ma mentre lo faceva pareva un po' Bersani immerso nella solitudine del rapporto con la sua birretta. Il Conte visionario sembrava quasi la versione malinconica del Berlusconi che disegnava il corridoio Lisbona-Kiev sulla lavagna di Bruno Vespa. Provava a disegnare l'orizzonte, ma quello che gli veniva fuori era un futuro distopico da ricrescita infelice. Niente a che vedere con la megalomania brianzola di un Berlusconi che sognava vie d'acqua per collegare il laghetto dei Cigni di Milano 2 alle isole della Polinesia francese, altro che la riapertura dei navigli. Insomma, sembra, non dico tutto perduto, ma quasi, ma attenzione perché tutto perduto non è, perché nella vita c'è sempre un asso nella manica, e l'asso nella manica questa volta l'hanno tirato fuori i due Mattei, che hanno rilanciato niente po' di meno che, rullo di tamburi, il ponte sullo stretto di Messina è tornato ancora una volta, come ritornano i balli latinoamericani o i pantaloni a zampa di elefante. Il ponte sullo stretto, che ha il fascino della dentiera per gli anziani da campagna elettorale o l'abolizione del bollo auto, ma che comunque piace sempre. Come direbbe Ramazzotti, il ponte sullo stretto di Messina ha una storia importante, una storia alle spalle, anche lunga, che oggi vale la pena di ripercorrere insieme. Allora, la storia del ponte sullo stretto comincia ai tempi delle guerre puniche, e non è una butad, 250 anni prima della nascita di Cristo. Racconta il geografo greco Strabone che i romani costruirono un ponte di barche per portare sul continente un contingente di elefanti strappati ai cartaginesi. Un millennio dopo, al ponte sullo stretto pensò pure Carlo Magno, quanto durante un viaggio in Calabria si accorse di quanto erano vicine le due sponde. Poi, come una creatura mitologica, come Moby Dick, il ponte si inabissa fino a riaffiorare nel XIX secolo, 15 anni dopo l'unità d'Italia, per insediarsi stabilmente nella storia onirica del paese. Nel 1876 l'allora ministro dei lavori pubblici Giuseppe Zanardelli dichiarò: sopra i flutti o sotto i flutti la Sicilia si è unita al continente. Ma costruire un ponte all'epoca era tecnologicamente difficile. L'idea però sopravvisse e si installò stabilmente nei piani dello sviluppo del Mezzogiorno. Ne parlò, pensate, anche Benito Mussolini, ipotizzando di costruirne uno dopo la guerra. Ma a guerra finita si rammaricò piuttosto di non aver costruito un tunnel sottoterra per fuggire in Svizzera invece di farsi beccare dai partigiani prima del confine. Altri progetti furono valutati negli anni 60 e 70, perché anche il boom economico della fantasia del ponte non poteva fare a meno, tipo Ti sogno California di Dick Dick col cemento armato al posto del beat. Poi però la svolta. Nel 1981 il governo Forlani creò la Stretto di Messina S.P.A. Nel settembre di quell'anno il presidente della società Oscar Andò fece un primo sopralluogo sul sito dove si ipotizzava la costruzione e sentenziò: visionando le sponde dello stretto ho voluto dare la dimostrazione che il progetto del ponte sta per entrare nella sua nuova fase preparatoria, all'inizio dei lavori per realizzare la grandiosa opera. Insomma, c'eravamo, tanto che seguì raggiante una copertina della Domenica del Corriere con illustrazione di Carretto Siciliano cavalcato da Famiglia Felice che attraversava il ponte fino al continente. Naturalmente non se ne fece nulla, non ci furono né cantieri né lavori, e per i 20 anni successivi la società Stretto di Messina S.P.A. continuò ad aggiornare i suoi progetti, costruendo campate ma di fogli quadrettati ricolmi di suggestivi schizzi a matita e penna bic. Furono quelli anni di importanti novità tecniche. L'idea di costruire un ponte a più campate venne definitivamente abbandonata. Si decise che il ponte doveva essere costruito con una campata unica, e la nuova fantasmagoria prevedeva a Ganzirri, sulla sponda siciliana, un pilone alto come la Tour Eiffel, 300 metri, e all'altro capo dello stretto un pilone identico a sostenere un unico arco lungo 3 chilometri. Il ponte a campata unica più lungo del mondo, in grado di battere niente meno che il record detenuto dal Giappone. Inutile dire che il record rimase a Tokyo, ma dopo un decennio di nuovo oblio, il ponte tornò improvvisamente sulle prime pagine di tutti i giornali con la campagna elettorale del 2001 di Berlusconi. Un Berlusconi davvero in stato di grazia, in grado di spaziare dalla funivia Milano-Bangkok ai futuristici progetti di ascensori per salire sulle vette delle Dolomiti. Silvio promise anche, naturalmente, che avrebbe ripreso i lavori del ponte sullo stretto e che lo avrebbe terminato entro il 2012. Nel 2005 venne persino bandita la gara d'appalto, vinta dal consorzio Eurolink guidato da Impregilo, e nel 2006 furono firmati gli ultimi accordi. Il progetto era arrivato alla fase più avanzata della sua lunghissima storia. Peccato però che ad appalto giudicato emersero difficoltà tecniche che né gli antichi romani e nemmeno Carlo Magno avevano saputo prevedere, tipo la sismicità della zona, per non dire dei dubbi sulla utilità economica dell'opera e per non parlare dei costi stimati in più di 6 miliardi di euro. Fu così che il progetto venne bloccato dal governo Prodi nel 2006, ci fu un tentativo di ripartenza nel 2008 con il nuovo governo Berlusconi, ma nel 2012 venne di nuovo liquidato dal governo Monti. Nel 2013 la società Stretto di Messina S.p.A. fu allora messa in liquidazione e da allora è gestita da un commissario. Nessuno sa con esattezza quanto sono costati questi decenni di progettazioni, studi e false partenze. Nel 2009 la Corte dei Conti ha stimato che soltanto nel periodo 1982-2005 siano stati spesi quasi 130 milioni di euro. Altre stime portano il costo totale a circa 600 milioni di euro, cifra che potrebbe quasi raddoppiare se lo Stato dovesse perdere la causa con Eurolink, la società che aveva vinto l'appalto per la costruzione del ponte e che ha chiesto 700 milioni di euro più interessi come risarcimento danni. Accade perciò che nel 2016 Matteo Renzi, da Presidente del Consiglio, si reca all'assemblea che celebra i 110 anni del gruppo Salini Impregilo e rilancia di nuovo la sfida per completare il progetto che, dice, può creare 100.000 posti di lavoro. Sta di fatto che di lì a poco Renzi perde il referendum costituzionale e il ponte sullo stretto, come Renzi, lascia la politica, per poi tornare però sorprendentemente in politica come lo stesso Renzi fino ai nostri giorni. Intanto nel 2018 il Tribunale delle Imprese di Roma ha detto no al risarcimento, ma il consorzio ha fatto appello. L'amministratore delegato della società due anni fa commentò le voci su una possibile riapertura dei lavori dicendo: siamo disponibili a rinunciare alle penali se si fa il ponte. Se me lo chiedete, la risposta è certo. E ora quel certo potrebbe essere tornato di nuovo d'attualità. Il ponte è lì, il ponte sta riemergendo come Atlantide dalle acque e vedremo quanto durerà questa sua nuova stagione. È più probabile che il ponte sullo stretto non si faccia e che si proceda ad opere più pragmatiche, come per esempio i ponti su Carugate e su Corsico, per raggiungere più velocemente l'IKEA, per evitare le file. Va bene, lasciamolo lì però il ponte sullo stretto, perché state sicuri che prima o poi lo riprenderemo in mano. Intanto, siccome appunto uno dei temi più importanti per quanto riguarda l'agenda politica e quello che concerne l'occupazione, vi segnalo e do lettura di una gustosissima intervista che oggi Valentina Conte sulle colonne di Repubblica fa al professor Mimmo Parisi. Vi ricordate chi è il professor Mimmo Parisi? L'uomo chiamato da Di Maio niente po' di meno che dal Mississippi per risolvere le questioni del lavoro in Italia, l'uomo che ha inventato i Navigator, e oggi viene intervistato appunto da Valentina Conte, che ricorda: Mimmo Parisi guida l'ANPAL, l'agenzia per le politiche attive del lavoro, incaricato da Di Maio di trovare un posto a chi prende il reddito di cittadinanza grazie ai Navigator e a una speciale app. E sì, perché c'era anche l'app del Ministero del Lavoro. E allora Valentina Conte gli chiede: Presidente Parisi, il CDA di ANPAL ha rimandato l'esame del suo piano per 3 volte. Se non è una bocciatura, che cos'è? Risponde Mimmo Parisi: le regioni ci hanno chiesto più tempo, erano prese con la cassa integrazione in deroga, ma poi diciamola tutta, non dobbiamo reinventarci nulla di nuovo sulle politiche attive, basta riprogrammarle. Ieri, gli dice Valentina Conte, sotto la sua sede c'erano a manifestare i precari, lei non li ha ricevuti ma ha fatto salire Salvini, entrato da critico, uscito da difensore. Fosse per me, dice Parisi, assumerai tutti domani e comunque nessuno perderà il posto, con le regioni abbiamo deciso una procedura unica di assunzione per tutti entro l'anno. Salvini invece l'ho convinto con i numeri, gli ho mostrato cosa stiamo facendo ed era scioccato, gli ho fatto vedere anche le carte delle cosiddette spese pazze, eh sì, perché gli dice la giornalista di Repubblica, lei ha speso 160.000 euro nel 2019 per viaggi in business, appartamento e macchina con autista, è tutto online? Risponde Parisi, sono le stesse spese del mio predecessore, che aveva anche la scorta, l'unica differenza sono i viaggi per tornare in Mississippi, ma per rotte sopra le 5 ore ho diritto alla business class, lo dice la legge. E poi lo stesso collegio dei revisori approva l'affitto, 2.700 euro al mese anziché più del doppio di albergo. Prosegue allora a quel punto l'intervista di Valentina Conti, il ministro del lavoro Catalfo, non è contenta dei risultati di ANPAL, vuole pure toglierle il coordinamento dei fondi UE, dice rammaricato e nostalgico Parisi, il rapporto con Luigi era diverso, e allora gli vengono ricordati i numeri Istat che sono terribili, in 2 mesi cancellati 3 anni di crescita occupazionale, quanti posti hanno trovato i Navigator? Ed ecco la risposta, tra settembre e febbraio i centri per l'impiego hanno convocato 622.000 persone, un record, di queste 500.000 si sono presentate per il primo colloquio e 316.000 hanno sottoscritto il patto di servizio, in 65.000 hanno un impiego. E già, gli chiede Valentina Conte, ma quanti di questi 65.000 frutto delle 3 famose proposte di lavoro? Risposta, non lo sappiamo. Quindi potrebbero essersi autocollocati. Qual è il valore aggiunto dei Navigator? Gli viene chiesto. Attenzione, dice Parisi, i Navigator devono fornire assistenza tecnica, non incrociare domanda e offerta. E allora Valentina Conte gli chiede, è vero che hanno incassato, oltre allo stipendio da 1.700 euro netti, anche l'indennità da 600 euro per la crisi Covid i Navigator? E Parisi risponde, ma come tutti i 500.000 cococò che hanno fatto richieste in base a una legge dello Stato. Non so quanti Navigator li hanno tenuti, ma è davvero discriminatorio prenderli di mira come disonesti. Centri per l'impiego chiusi, gli fa notare Valentina Conte, obblighi dei colloqui sospesi. Cosa hanno fatto? I Navigator, risponde Parisi, hanno lavorato da casa e avranno molto da fare quando in autunno ci sarà l'assalto ai centri da metà luglio, poi dovranno chiamare 2,5 milioni di aziende per capire di quanti lavoratori hanno bisogno, insomma vanno un telefono bollente più di quello di Palamara. Io, dice Parisi, questa la chiamo Industry Academy. Lei stima 1,5 milioni di disoccupati entro agosto, come riattivarli? Gli chiede ancora Valentina Conte, avviarli a un processo mirato di formazione. E qua, dopo Industry Academy, Parisi tira fuori la Career Pathway, con la app, dice, sarebbe tutto più facile. Ma è vero, gli chiede Valentina Conte, che alcuni funzionari di ANPAL sono stati in Mississippi? E lui risponde, era un viaggio di studio per capire come funzionano le cose lì, non è vero che volevo vendere all'Italia la mia app, non ho accettato l'incarico per soldi, lo diceva Luigi, bisogna riaccendere l'entusiasmo degli italiani con l'app, appunto. Ma però gli viene fatto notare, un'app che è tuttora fantasma, ma è tutto pronto, dice Parisi, abbiamo anche digitalizzato i dizionari del lavoro di Istat, INAP, Union Camere, Regioni, ESCO, ONET, eccetera eccetera. Se voglio fare il pizzaiolo in Puglia, so quali certificazioni mi servono per l'Italia, per Europa e per gli Stati Uniti. Ma allora dov'è questa app? Gli viene chiesto di nuovo. Guardi, Parisi mostra il prototipo. Vede, se cerchi un cuoco in provincia di Arezzo, ti arrivano proposte mirate. Ok, bene il cuoco in provincia di Arezzo, ma allora perché non parte? Gli si chiede e lui risponde, mi bloccano, qui manca tutto, mancano i soldi. Ma come? Ci sono 25 milioni? E lui dice, sa quanto ho speso sin qui? Zero, non me li fanno toccare. E chi è che non glieli fa toccare? La struttura dell'ANPAL. Ma lei è il capo dell'ANPAL, non serve a nulla se non mi fanno lavorare. Così si chiude questa fantastica intervista a Mimmo Parisi, presidente e guida dell'ANPAL, l'uomo venuto dal Mississippi che inventò i Navigator e la app, al quale poi viene chiesto in ultima istanza cosa ne pensa del Premier, e lui, scusate, e lui risponde un po' fantozzianamente: un uomo eccezionale, uno dei più intelligenti che abbia mai incontrato. Ci fermiamo qui con l'intervista, anche perché è finita l'intervista e quindi non avrebbe senso andare avanti. Però è tornato il ponte sullo stretto di Messina, ma è tornato pure un'altra figura mitologica, ve lo ricordate? Il senatore De Gregorio.
It's a new day, uh-huh. It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance, woo. And eat my breakfast. Yummy. And now I'm clapping my hands.
Ed eccolo di nuovo qua, ne avevamo perse le tracce, appunto, un po' come per il ponte, ma anche lui è tornato, il senatore Di Gregorio, dal Senato al carcere. Il senatore De Gregorio, l'uomo che fece cadere il governo Prodi, accusato di riciclaggio ed estorsione ai danni di attività commerciali della capitale. Scrive Gianluca Paolucci a pagina 13 della Stampa di oggi. Faccendieri, ubriaconi, prestanome, pregiudicati per reati vari. Ci sono anche due militari del battaglione San Marco nell'inchiesta romana che ha portato ieri all'arresto dell'ex senatore Sergio De Gregorio per riciclaggio ed estorsione, che tecnicamente sarebbero due marò, ma onde evitare confusioni con vicende che nulla c'entrano con questa, verranno definiti semplicemente militari. Al centro di tutto c'è lui, De Gregorio, e lui che, secondo la ricostruzione della Procura di Roma, consiglia, indirizza, indica strategie, sempre con linguaggi estremamente coloriti, come quando intercettato redarguisce Sergio Schena, anche lui in carcere, a proposito di uno degli episodi estorsivi contestati per essersi portati due militari a chiedere soldi al gestore di un bar in Via Chiana. Cioè, praticamente questi andavano con i militari, in questo caso da un barista, ma negli esercizi commerciali, a chiedere soldi. E comunque nell'intercettazione si sente De Gregorio che dice: tu sei pure sicche cazz, e qua c'è la traduzione della polizia giudiziaria, sicche cazz sarebbe persona che si pavoneggia. Tu sei pure sicche cazz, ti piaceva girare con questi bambrielli, tu c'hai un problema con la solitudine, così diceva De Gregorio Campano, 59 anni, diventato celebre appunto il 24 gennaio del 2008, quando votò la sfiducia contro il secondo governo Prodi, contribuendo a farlo cadere. Ma la sua parabola discendente è cominciata 5 anni dopo, quando ha candidamente ammesso ai giornalisti di aver preso soldi cash, 3 milioni, da Silvio Berlusconi per passare dall'Italia dei Valori, di cui faceva parte, e Italia dei Valori che faceva a sua volta parte dello schieramento di centrosinistra, che tra il 2006 e il 2008 sosteneva Prodi. Il passaggio a Forza Italia costò, appunto, dice lo stesso De Gregorio, 3 milioni per quella vicenda. Nel 2013 ha patteggiato una pena a 20 mesi di reclusione e ha mandato a processo lo stesso Berlusconi, che poi venne prescritto dopo una condanna in primo grado. E nelle carte si parla della spregiudicatezza di De Gregorio, confermata dall'ordinanza di arresto, quando ad esempio, temendo gli sviluppi delle indagini già in corso, spiega a uno dei due marò, i due militari di cui sopra, Vito Frascella, come giustificare di fronte ai PM i soldi ricevuti da un'altra indagata, una commercialista, e allora gli dice: devi dire che quei soldi sono un aiuto, ma occhio, perché se tu ci hai dato a una 500.000 euro per una puttana, è un'altra cosa. Tu parli di una relazione, di sentimenti, è chiaro, se no passi per un gigolò. Altrimenti, se dici 250.000 euro per due puttane, il magistrato dice: vabbè, ma chi cazzo sei, hai l'attributo d'oro? Così parlò il senatore De Gregorio, e con le parole del senatore De Gregorio andiamo a chiudere questa puntata del Demone del Tardi, e la chiudiamo con, alla grandissima, con un vecchio riff, quello dei Neck, che cantavano niente di meno che My Sharona. Prima di salutarvi però volevo chiudere con due parole, ma proprio due, che non sono due parole dell'ultimo poliziotto sfigato di un dipartimento periferico degli Stati Uniti, ma le parole del capo della polizia di Houston, che ieri ha detto: parlo al presidente degli Stati Uniti a nome dei capi della polizia di questo paese. Se non hai qualcosa di costruttivo da dire, come Forrest Gump, allora non dirla. Tieni la bocca chiusa, perché stai mettendo uomini e donne ventenni a rischio. Così il capo della polizia di Houston. Sentiamo domani mattina, 8, Demone del Tardi, ciao!